Siamo ormai vicini al Natale e allora pensavo di prendere questa sera una parte, un'unità testuale del profeta Isaia che viene chiamato il libro dell'Emanuele, perché sono diversi testi che in parte conosciamo perché almeno nella liturgia romana sono letti durante l'Avvento. In quella ambrosiana no, i vales, robe strambe, che va. Comunque, sì, una rabbia perché sono testi belli che ti ispirano, tirano fuori di quella lettura che non finiscono mai. Vabbè. Allora, questa unità testuale va dal capitolo 7 al capitolo 12 del profeta Isaia. Non è che noi leggiamo tutto, evidentemente, prenderemo alcuni brani che sono più esplicitamente connessi al motivo dell'Emanuele, che come poi rivedremo, ma sappiamo, significa Dio con noi. E il Nuovo Testamento vedrà proprio in Gesù l'Emanuele. Quindi diciamo che sono testi particolarmente adatti anche al periodo che ci troviamo a vivere. Dunque ho detto che questo libro dell'Emanuele incomincia col capitolo settimo. Noi possiamo vedere intanto i primi sette versetti del capitolo settimo. C'è la contestualizzazione, siamo nella seconda metà dell'ottavo secolo avanti Cristo. Dice: nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, cioè gli aramei sono i siriani, e Pekah, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono. Allora bisogna dire un po' il contesto. Sappiamo che in questo periodo, siamo all'ottavo secolo, già da tempo il regno che aveva fondato Davide si è diviso in due nel 931 avanti Cristo per motivi sociali. Le tribù del nord, adesso che un po' ridiamo, ma insomma, le tribù del nord erano tassate da Giuda, che era diciamo la tribù di Davide, eccetera. Quando muore Salomone, si riuniscono per riconoscere il nuovo re, il figlio di Salomone, Roboamo, e gli dicono: tuo padre ci ha messo sul collo un giogo di ferro, allevialo. Come dire, insomma, diamo un po' di... Quello lì, dice il testo, consigliato dai giovani guerrieri, risponde: mio padre vi ha messo un giogo di legno, io vi metterò un giogo di ferro. E quegli altri hanno detto: ah, è così, arrivederci. E si sono divisi. La difficoltà del fare fraternità, no? Di queste tribù che sono diverse e che tendono poi all'unità. Sarebbe un po' come anche nell'Italia. Ci abbiamo i latini, abbiamo i liguri, abbiamo i celti, eccetera, eccetera. E quindi era poi la difficoltà di stare insieme. Però per motivi anche di giustizia, di equità, si divide. Vabbè, quindi è per quello che qui si parla del re di Giuda, Acaz, che è il discendente ancora diretto di Davide, quindi di per sé. E poi si parla del re di Israele, perché sono due regni. Allora, cos'era successo? La superpotenza del tempo era la Siria, Siria, poi Babilonia, l'Egitto dall'altra parte, e la Siria dominava con forza su tutti gli staterelli, tra cui la stessa Siria e poi Israele e Giuda. Allora, il re di Siria e il re di Israele si erano alleati per attaccare la Siria, per liberarsi dal giogo, e avevano detto al re di Giuda: anche tu vieni e fai parte dell'alleanza. Il re di Giuda, che subodorava che non andava mica molto bene la cosa, ha detto: no, io non vengo. E allora questi qua attaccano, ecco, questo qui siamo a questo punto, no? Che il re di Israele, il re di Giuda, nei giorni in cui c'era il re di Giuda, il re di Israele e il re di Aram, cioè della Siria, attaccano. Questa è la situazione. Non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide. La casa di Davide vuol dire al re, la casa regnante. Quindi gli aramei, i siriani, perché erano i più forti, si sono accampati in Efraim, un po' al nord. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano gli alberi della foresta per il vento. C'è la minaccia, perché questa situazione qua poi è una situazione emblematica poi di tante realtà che ci si trova a vivere. Una situazione di minaccia. Noi oggi che minaccia abbiamo? Ma si parlava della minaccia ecologica, la minaccia atomica, tutto quello che volete voi. La minaccia anche del fatto che continuiamo a diventare vecchi, non fanno figli. Insomma, tante cose. La minaccia che la Chiesa diventa sempre meno significativa, che i seminari si svuotano, tutte queste balle qua. C'è la minaccia e la prima reazione qual è? È di sconcerto e paura, di angoscia. Qua dice che cominciano a tremare come le foglie nella foresta quando... Che miseria. A questo punto il problema è che cosa fai? E su cosa ti appoggi? O su chi ti appoggi? Il Signore disse a Isaia, allora adesso qua interviene il profeta che, come dicevamo altre volte, interpreta il presente. Allora c'è questa situazione di minaccia, non è inventata, è reale. C'è una prima reazione di paura, di sconcerto, di angoscia. Come leggere quello che sta succedendo e cosa fare? E il profeta interviene. Il Signore disse a Isaia, va incontro ad Acaz, che è il re di Giuda, tu e tuo figlio Seariashuv, che vuol dire un resto ritornerà. Cioè questo qua, il profeta, ha avuto un figlio e quindi nella stessa carne della sua famiglia c'è il segno di una piccola speranza, un resto ritornerà, anche se ci sarà il disastro. Va con questo figlio che già, io non so come potremmo tradurre oggi, ma insomma, va con la sua stessa realtà, parla di qualche cosa di futuro e di speranza. Quindi va con questo qua, vai fino al termine del canale, della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Cioè praticamente va dove si è recato il re a far cosa? A controllare la riserva d'acqua. Quando c'è l'assedio, quando ci sono le truppe che arrivano, la prima cosa è che devi cercare di avere l'acqua, perché sennò è finita. Quindi va lì. Teniamo presente che questo luogo era molto importante non solo in Israele ma in quei popoli, perché la consacrazione del re avveniva sempre vicino a una fonte, una piscina, per cui il segno della fecondità, della vita, no? Quindi in qualche modo è un luogo che ricorda la consacrazione regale, ricorda anche la promessa che Dio aveva fatto a Davide, vi ricordate, no? Che il suo regno avrebbe continuato fino alla fine, ci sarebbe stato sempre un discendente sul trono. Ma però adesso questa realtà qua, questa promessa, sembra messa in crisi. Tanto è vero che lo sentiamo subito dopo, c'è il progetto di eliminare il re. Allora vai lì in questo posto e gli dirai, fa attenzione e sta tranquillo, stai calmo, non temere e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resi, il re degli Aramei, dei Siriani, e del figlio di Romelia, il re di Israele. Comincia a dirgli, ma guarda che tu non devi mica avere paura di quelli lì. Due avanzi di tizzoni fumanti, cosa hai paura? E dice, sì, di cosa ho paura? Poiché gli Aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te dicendo saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo e vi metteremo come re il figlio di Taver, che non si sa chi è, un re fantoccio, come fanno sempre, no? Invadi l'Afghanistan, per dire, e poi metti a capo uno che è d'accordo con te. Ma qui quello che ci interessa è proprio questo fatto, che sembra un attacco alla dinastia regale, alla discendenza di Davide, quella discendenza a cui era stata fatta la promessa, e che adesso questi qua noi dobbiamo tradurlo, situazione, realtà, minaccia, in cui la promessa di Dio, promessa di benedizione, eccetera, sembra messa radicalmente in crisi da certe situazioni, certe realtà. Magari noi facciamo un po' più fatica, ma ci sono situazioni di questo genere, e comunque c'è chi, pensiamo in Albania, sapete che era una missione della nostra provincia del nord, quello che hanno passato i padri, gli italiani li hanno espulsi, ma gli albanesi lì, uno dice, ma qua? Quindi, ecco, non temere di fronte a questa realtà. E quindi, ripeto, noi dovremmo tradurre come viviamo noi oggi questa roba e come ci sembra che vada in crisi la promessa che Dio ha fatto. E poi allora abbiamo l'affermazione positiva. Così dice il Signore Dio, ciò non avverrà e non sarà la fine della dinastia davidica, perché capitale di Aram è Damasco, capo di Damasco è Rezin, capitale di Efraim è Samaria, capo di Samaria è il figlio di Romeria. Come a dire, so benissimo qual è la realtà di Israele, qual è la realtà della Siria. Non so. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Versetto 9b. Ma se non crederete, non resterete saldi. Qui nella traduzione italiana è difficile rendere il testo originario, che utilizza due volte, lo dice un po' perché poi, il verbo aman. Il verbo aman, da cui deriva poi anche il nostro amen, che è una parola ebraica, vuol dire essere solido, essere sicuro, essere fondato. Quindi tocca il fondamento. Il problema è su cosa fondi la tua vita, la tua speranza, le tue scelte. Il fondamento è, tocca la fede, perché avere fede vuol dire di cosa ti fidi, su cosa basi la tua esistenza, la tua fiducia, eccetera. Allora qual è la tua fede? Perché tutti hanno in questo senso una fede, tutti hanno un fondamento che ritengono sicuro, su cui costruiscono la loro vita. Il Vangelo dice che non potete servire due padroni, o Dio o Mammone. E Mammone è il sostantivo che è dalla radice Aman. Poi vuol dire soprattutto il denaro, ma vuol dire quella realtà su cui tu ti fidi, ti fondi. Allora, se noi volessimo giocare un po' sulle parole, potremmo dire: ma se, qui mette crederete, no? Se non sarete saldi, attaccati al Signore e alla sua parola, non resterete saldi. Questo è il gioco. Se non ti fondi sul Signore, va giù tutto. Questo è il discorso. Però appunto, ripeto, è la domanda che bisogna fare. Tutti vivono di qualche fede, a qualcuno credono. Su qualche cosa basano la loro vita, i loro rapporti, forse anche così l'arrangiarsi, pensare, vabbè, tu metti il fondamento su questo. Quindi cosa credi? E naturalmente la verifica sarebbe che a un certo punto vedi se quella realtà di cui tu ti sei fidato tiene oppure no, se poi crolla. Bene. Dicevo che questo verbo poi qui aman, da questo verbo deriva l'amen. Quando noi diciamo amen è l'assenso a quello che viene detto, è come se noi dicessimo è sicuro, è fondato quello che è stato detto, eh? È una parola di questo genere. Poi in italiano diciamo così sia, vabbè, così zia, dicevo con l'altro, ma non c'entra niente. Quindi in gioco è, se vogliamo, la verità o meno della parola di Dio, che aveva detto che il regno sarebbe rimasto, e in gioco è il fondamento, la propria vita. Quando si parla di credenti, non credenti, eccetera, io dico sempre, ma su cosa si fonda la nostra vita? Questo è il punto. E Gesù dice che se uno costruisce la casa sulla roccia, tiene. Se la fa sulla sabbia, viene giù. Allora viene un po' di acqua, c'è lo smottamento e va sotto. Giusto? Bene. Questo è, quindi è il testo. Quindi l'invito che viene fatto è a porre il fondamento in Dio, ad avere fede, cioè fiducia, fidarsi di Dio, di quello che lui ha detto. Prego, prego. Ci sono forse ancora anche dei posti. Prego, signora. Guardi che c'è posto.
Sacco.
No, fa niente. No, ma l'ho invitata io, signora.
Grazie.
Prego. Dunque, 8. Quindi il problema è quello della fiducia, ed è quello su cui viene richiamato in un altro testo, poi dopo torniamo indietro, al capitolo 8, versetti 5-10, è un altro testo. Il Signore mi disse di nuovo, come dire, approfondisce il messaggio che deve portare, poiché questo popolo, i giudei, il regno di Giuda, ha rigettato le acque di Siloe che scorrono piano. La fonte di Siloe è quella lì vicina a Gerusalemme, da cui si attingeva poi l'acqua e entrava nella piscina, no? Nella colta, quella dove era andato il re a controllare le acque. Poiché questo popolo ha rigettato le acque di Siloe che scorrono piano e trema per Resin, il re di Siria, e il figlio di Romelia, il re di Israele, per questo ecco il Signore farà salire contro di loro le acque del fiume, l'Eufrate, impetuose e abbondanti. Cioè il re d'Assiria, con tutto il suo splendore, irromperà in tutti i suoi canali e strariperà in tutte le sue sponde. Invaderà Giuda, lo inonderà e attraverserà fino a giungere al collo. Le sue ali distese copriranno tutta l'estensione della terra. Emanuele, Dio con noi. Sappiatelo, popoli, sarete frantumati, ascoltate voi tutte le nazioni lontane, cingete le armi e sarete frantumate, eccetera. Allora, cosa sta dicendo? Un po' l'abbiamo capito, no? L'immagine. Ci sono le acque piccole lì di Israele, di Gerusalemme, la fonte di Siloe, fonte insomma discreta, ma, e poi c'è il grande fiume, l'Eufrate. Allora dice che invece di fidarsi di queste acque che il Signore ha dato, vanno a cercare aiuto dalla Siria, perché non l'ho detto prima, Giuda, il regno di Giuda, il re di Giuda, di fronte alla minaccia di Siria, aveva chiesto aiuto al re della Siria. Insomma, cosa ci dice questo testo qua? Avere fede, dicevamo prima, devi fidarti di quello che sembra poco, di quel poco che Dio ti ha dato e che è segno, garanzia di quello che lui ha detto. Certo che se guardi l'Eufrate, ma io questa roba qui cos'è? Fuori di metafora, la Siria c'ha gli eserciti, la potenza, grandi palazzi, quelle torri, le zigurate, quelle torri tipo la torre di Babele, quelle che vanno su, anziano. E Israele cosa la gara? Allora dice, ma insomma, fidarsi di quello che Dio ti ha dato che sembra poco. Uno dice, ma insomma, di fronte alla realtà, di fronte alla minaccia, di fronte ai bisogni, fidati. Questo poi torniamo, perché allora se andiamo indietro, torniamo al versetto 10 del capitolo 7, c'è un passaggio ulteriore. Il Signore parlò ancora ad Acaz, sempre attraverso il profeta. Chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Vi ricorderete che questo è anche uno dei testi che vengono letti. Allora Isaia disse, ascoltate casa di Davide, casa regnante, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Allora, abbiamo visto, no? Il problema è che bisogna vivere di fede in questa realtà, ma che allora il problema è qual è il fondamento. E questi qua, invece di fidarsi di quel poco che Dio ha dato, vanno a cercare qualche cosa. Adesso gli dice, chiedi un segno. E quello dice, no, non chiedo un segno. Allora, da questo testo viene fuori che noi dobbiamo chiedere al Signore un segno della sua presenza, che vuol dire chiedere di avere occhi e intelligenza spirituale per riconoscere la sua presenza. Non chiedere un segno è segno di non fede in Dio, perché non credi davvero che Dio operi nella storia, che Dio lavori oggi per aprire degli spazi di novità, per salvaguardare e promuovere la sua promessa. Bisogna chiedere un segno. Certo, non i segni che vorremmo noi, non i segni clamorosi. Questa generazione chiede un segno, non le sarà dato altro segno che quello di Giona, come Giona è stato, e quindi il segno che poi è la morte e la risurrezione di Gesù. D'accordo, deve essere nella logica di Dio, però un segno bisogna chiederlo. E qual è il segno che viene dato qua? Vi darà un segno, la Vergine partorirà un figlio. Allora qui dobbiamo ricordare che chiamerà Emanuele. Allora, se leggiamo il racconto di Luca, quando l'angelo parla ai pastori, dice, venuce una grande gioia, è nato il Salvatore, uno dice, adesso qua, sa che roba, questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia. Cioè, il segno è piccolo, è fragile, sembra sproporzionato rispetto alla realtà in cui ci si trova a vivere. Però è un segno di novità, è un segno di vita che sta sbocciando, come la nascita e la presenza di un bambino. È un segno fragile. Il testo insiste dicendo che è avvolto in fasce ed è posto in una mangiatoia, che è una maniera per dire che è affidato alle mani degli uomini. Che se questo segno piccolo non viene riconosciuto, accolto e non se ne prende cura, non va avanti. Quindi qui abbiamo un po' il punto forte, anche per il Natale, dove andiamo a cercare i segni di Dio, ma abbiamo gli occhi e il cuore attento per riconoscere quei germi di novità che il Signore anche oggi fa crescere e che possono crescere nella misura in cui noi li riconosciamo e ce ne facciamo carico e li curiamo. Questo è il punto. Non facile, ma questa è la lettura. E questa è la lettura che fa il profeta e che fanno tutti quelli che si lasciano illuminare dalla parola. Sarà chiamato Emanuele. L'angelo dice, lo chiameranno Emanuele. Questo lo dice nel Vangelo di Matteo. Se andate a vedere all'inizio il Vangelo di Matteo, vedete che sarà chiamato Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Il Vangelo di Matteo finisce con Gesù risorto che dice ai suoi, io con voi fino alla fine. Inizia dicendo Dio con noi e conclude con questa promessa, io con voi sempre. Tutto il Vangelo di Matteo era chiuso in questo motivo dall'Emanuele, dal Dio con noi. E poi dopo questo viene esplicitato in quello che Gesù fa e dice. Lui è il Dio con noi che insegna, che guarisce, che accompagna. Quindi questo è il segno che ci è dato. E allora la domanda è: dove andiamo a vedere il Signore? Dove lo troviamo? Dobbiamo anche riconoscere la nostra fatica, però almeno riconoscerlo. Cioè, si potrebbe vedere anche i magi, no? I magi, che sono segno della sapienza orientale, poi la tradizione ha detto che erano re, ma non c'entra niente, sono segno della sapienza, sono persone in ricerca e non è che trovano subito, devono seguire la stella, cioè, come dire, fare un passo dopo l'altro a seconda delle illuminazioni di quello che incominciano a capire, si fidano, passo dopo passo, la stella, ma poi anche il libro, perché quando arrivano a Gerusalemme interrogano cosa dice la scrittura, la stella e il libro, no? E insieme questa ricerca poi approda, arrivano finalmente a vedere anche loro questa donna con il bambino. Quindi sarebbe interessante, sarebbe un bel Natale che uno, anche guardando un po' indietro, dicesse: guarda, questo è un segno, il Signore dice, chiediamo un segno, come il Salmo 86, che si conclude dicendo: dammi un segno di benevolenza. È un salmo supplica, salmo di uno che è nella minaccia, nella situazione, e alla fine, dopo tutto quello che ha detto, eccetera, uno dice, chissà cosa chiede, un segno di benevolenza, ma neanche che magari risolva le cose, un segno di benevolenza che mi aiuti ad andare avanti, bisogna chiederlo. E se guardate, anche a Maria è dato un segno, se vi ricordate, là dove dice: ecco tua parente, è al sesto mese, lei che dicevano, quell'ecco lì non è l'ecco, ma è letteralmente, sarebbe da tradurre: vedi, apri gli occhi, guarda, tua parente è al sesto mese, lei che era detta sterile, lei che fa parte della prima alleanza. Allora Maria è la credente che è capace di vedere nella storia del suo popolo, che sembrava ormai segnata dalla sterilità, il fatto che stava germinando la parola, l'ultimo dei profeti, Giovanni. Questo è il segno. Quando lei va da Elisabetta, prima di tutto va a riconoscere il segno che le è dato, è la credente. Dopo abbiamo detto che va là a fare le cose perché quell'altra era al sesto mese. Ma vabbè, questa è una lettura un po', come dire, pia. Ma qui è un senso molto più forte. Quando ancora nessuno, perché dice che si tenne nascosta Elisabetta, ma non perché aveva vergogna, dice questo qua è avanti nell'età e concepiva, ma perché la novità di Dio rimane nascosta e ci vuole l'occhio della fede per riconoscerla. Va bene. Dunque, quindi questa apparente resistenza del re Acaz, che sembra una cosa molto buona, di fatto è una mancanza di fede. E Dio promette, nonostante tutte le chiusure, eccetera, ugualmente di dare il segno di una novità che è l'Emanuele. Abbiamo poi, andiamo un po' alla svelta, 9:1-6, anche questo è molto famoso. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian, perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno. Gesù sarà dato il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre, il suo regno non avrà fine. Che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia ora e sempre, questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Adesso io approfitto dello zelo di chi ha messo l'acqua. Anche gasata me l'hanno messa. Dunque, questo qui è un altro testo famoso, no? Che abbiamo sentito tante volte. Tutto il motivo della luce che risplende nelle tenebre. Nella notte, ecco, la luce arriva, un motivo che attraversa la scrittura. Nella notte, che vuol dire poi la notte in cui uno non vede più niente, non sa più dove andare, eccetera, la luce di Dio interviene. Anche il cantico di Zaccaria verrà a visitarci dall'alto, un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. È un motivo che ritorna. Poi, probabilmente, questa tematica qui ha inciso anche sulla scelta del Natale, 25 dicembre, che è più o meno il solstizio d'inverno, quando veniva nel mondo greco-romano celebrato il dio Giove, com'è? Beh, Mitra, quello è della Persia, eccetera, che poi. No, ma qui noi romani, proprio il Dio Sole, no? Lì come, Quindi uno dice: ah, vabbè, allora hanno preso da loro. Hanno poi preso quella data lì legata a questo della luce, perché vabbè, comunque adesso non c'è. Quindi l'azione di Dio è quella di illuminare la notte dell'uomo, e poi è un'azione che si concretizza nel, qui dice, porre fine alla guerra, nel portare la pace. E uno dice: sì, bella storia, bella storia, però il problema è che se noi non accogliamo questo bambino, questa luce nelle tenebre, rimaniamo nelle tenebre, e la logica è sempre quell'altra. Quindi questa promessa non verrà meno, ma il suo realizzarsi, il suo farsi spazio nella storia dipende poi dalle scelte e dalla risposta che viene fatta, che viene data. Si parla di gioia, però, abbiamo sentito. Il popolo è una grande gioia. La gioia per questa presenza, al di là di tutto. E questo è un altro motivo che, come sapete, è molto caro al Papa. La gioia del Vangelo, l'amoris laetitia, insiste su questo fatto, che è radicato nella coscienza, nella esperienza che non siamo orfani, che siamo accompagnati, che dentro le tenebre c'è la luce, che dentro la nostra sterilità c'è un bambino, che dentro una realtà che sembra ormai chiusa si apre uno spiraglio. E questo è il punto. Però, appunto, di nuovo torniamo al discorso della fede. E vedete qui perché un bambino è nato per noi. Probabilmente era nato l'erede al trono, ma in ogni caso la tradizione poi cristiana vedrà la nascita di Gesù. E in ogni caso quello è il segno. Stiamo leggendo in questi giorni che stiamo andando a picco come figli. Non so cosa dicono di un anno, 100.000 in meno di nascita. Robe proprio... è un bel primato che abbiamo anche in Europa, ma insomma anche questo fa un po' riflettere, da vecchia. L'ultimo testo, perché adesso qua non abbiamo più molto tempo, si trova al capitolo 11, un altro testo famoso, i primi 9 versetti. un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. Ora, importante soprattutto l'immagine iniziale. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Sappiamo che Jesse era il padre di Davide. Quindi ancora una volta si parla della discendenza del re, a cui è stata fatta la promessa. Ma come appare questo albero genealogico? Il tronco tagliato, quando tagli l'albero rimane lì la, o il cioc, non so come si chiama lì, si dice così, non viene fuori più niente. Quindi ancora una volta, da una parte un'immagine di fine, di minaccia di morte, eccetera, una realtà che sembra ormai non avere un futuro, e poi da questo tronco, che uno dice che è proprio un Yogot, ecco che viene fuori un germoglio, che è un'altra immagine collegata a quello che dicevamo prima. Dentro la sterilità nasce un bambino. Allora c'è un tronco, c'è un germoglio, è una robettina piccolina all'inizio. Però anche qua è un nuovo segno di speranza, della novità che Dio può produrre dentro i fallimenti dell'uomo. Un virgulto germoglierà dalle sue radici. E poi parla di ciò che caratterizzerà questo bambino. Avete sentito queste espressioni? Spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di fortezza, di conoscenza, di timore del Signore. Nella traduzione greca, che è stata fatta un po' dopo quella ebraica, si è poi aggiunto anche la pietà di Dio, e praticamente poi la tradizione cristiana ha preso i 7 doni dello Spirito Santo, consiglio, fortezza, sapienza, pietà, timore di Dio, ricordatevelo, no? Ecco, li ha presi da qua. Come a dire, sono alcune dimensioni che caratterizzano questa novità, questa presenza, questo bambino che crescerà tra di noi e che poi, per la potenza dello Spirito, devono caratterizzare anche ciascuno di noi. Qui si potrebbe fermarsi anche su queste cose. Sapienza e intelligenza, è chiaro che non vuol mica dire uno che ha 3 lauree, ma la sapienza, nel suo significato originario, la capacità di leggere in profondità le cose, la capacità di gustare, perché anche in italiano sapienza deriva da sapere, che vuol dire gustare. Allora, cosa vuol dire la sapienza? Saper riconoscere ciò che è buono da ciò che è velenoso, ciò che ti fa crescere da ciò che ti rovina, ciò che è bene e ciò che è male. La sapienza è il discernimento. E poi dice spirito di consiglio e di fortezza. Consiglio è quello che poi noi abbiamo chiamato la prudenza. Vi ricordate che è una delle... Però prudenza non nel senso di uno che sta lì a calcolare quello che gli serve, ma ancora una volta prudenza nel ponderare le scelte. Anche il Vangelo dice siate prudenti come serpenti e semplici come colombe. Bisogna tenere insieme le due cose, ponderare le scelte, cioè davvero trovare quella che è la scelta più corrispondente al Signore. E così la fortezza. E beh, questo bambino, ma poi anche chi lo segue, che deve portare la salvezza, che deve portare la pace, avete sentito quante immagini usa di riconciliazione tra realtà che sono opposte? Per portare la pace, deve essere dotato di fortezza, ma qui naturalmente è la fortezza d'animo, è la capacità di resistere, è la capacità di non mollare, è la capacità di non lasciarsi scoraggiare di fronte alle difficoltà che si incontrano. E quindi anche qui abbiamo qualche elemento che permette di approfondire la figura di questa novità piccola ma significativa che Dio fa crescere, e nello stesso tempo abbiamo delle indicazioni che parlano anche a noi. Abbiamo fatto un po' una lettura veloce, ma dobbiamo dire un'altra cosa dopo. Riassumendo, ci avviciniamo al Natale alla luce di questi testi di Isaia. Siamo invitati a approfondire la nostra fede nell'Emanuele, nel Dio con noi, quindi a verificare su cosa stiamo edificando la nostra vita, qual è il fondamento reale, non a parole ma reale, che abbiamo, e quindi di chi ci fidiamo. E in ogni caso ricordare che la fede non chiede segni straordinari, la fede è capacità di leggere quel poco che Dio ha messo nella nostra vita, nella nostra storia, fidarsi di quello, e allora poi succedono cose impensabili, e quindi aprire gli occhi, vedere queste cose. Insomma, sono delle indicazioni, naturalmente adesso stasera facciamo un momento così di ripresa, ma sarebbe utile che poi le riprendessimo personalmente in questi giorni, una buona preparazione al Natale. Lasciamo qualche minuto, un momento così poi.